nuovo episodio del Sermon Podcast di Chiesa Sharon, un podcast creato per aiutarti a crescere nel tuo cammino con Cristo. Per rimanere aggiornato su nuovi episodi, assicurati di seguirci su Facebook e Spotify.
È buonissimo il Signore, nonostante le varie prove, le varie cose che noi dobbiamo affrontare in questa vita, perché sappiamo che qua non è... No, non è rose a fiori, vero? Per noi è stata una settimana un po' particolare, come tutti sapete, con la morte di la mamma di Sheila. Non è poi la distanza e tutto il resto, però una cosa è certa, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Come Gesù, non c'è nessuno. E questa è la cosa che noi dobbiamo sempre fissare la nostra attenzione, perché nella vita le bufere arrivano, però noi siamo in Cristo, siamo protetti dalle bufere della vita, non perché non ci toccano, perché non ci toccano veramente qua. Sì, esternamente posso piangere, posso sentirmi, però qua, qua. Dove dimora lo Spirito Santo, nell'intimo del mio cuore, del mio essere, lì non si può arrivare, non ci arriva nulla, perché lui è la luce, lì è batte fuori tutte le ombre, tutte le cose che potrebbero nuocere veramente, lui ne li permette, non ce li permette, capito? È lui è il perno. Non mi ricordo mo quante ore sono in India davanti a noi. Ci sono 8-10 ore, mi sa, eh? Però so che loro prendevano l'aereo alle 18 di oggi, però 18 là, hai capito? Allora loro, se sono 8 ore, già l'hanno preso, già sono in ritorno per l'Italia, hai capito? A questo punto, se sono 8, se sono 10, l'hanno preso molto tempo fa, ok? Pure, e già sono. Un bel po'. Io ho sentito Anna Maria ieri sera per proprio 2 minuti al telefono. Non erano abbattuti, eh? Stanchi, perché chiaramente tu fai un viaggio così. Oh, io facendo il viaggio in America, che sono 9 ore, arrivo all'aeroporto stremato quando arrivo là. E poi loro sono andate dall'altra parte, andate all'opposto, capito? Non sono guadagnati, hanno perso pure tempo, di ore. Allora lì sicuramente erano stremati, hai capito, a livello fisico, però non erano abbattuti, erano fiduciosi nel Signore, solo che quel tipo lì ha fatto lo scemo, scusa il termine, però ha voluto esercitare quel potere che si sente lì alla dogana, a volte è successo questo. Però grazie a Dio preghiamo che il pastore e tutto il gregge che c'è lì, capito, non subiscono poi delle altre conseguenze, ok? Tutto lì. Però Gesù è sul trono e lui fa quelli che lui piace, indipendentemente da quelli che possono pensare gli uomini, ok? Noi vogliamo continuare, vogliamo leggere oggi in Luca capitolo 6, Luca capitolo 6, versetto 37. Oggi ci concentriamo un po' più avanti qui, ok? Luca 6, 37, iniziamo a leggere. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versato in seno, buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurata a voi. Poi disse loro anche una parabola. Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è di più del suo maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è negli occhi di tuo fratello, mentre non scorge la trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che è negli occhi di tuo fratello. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono, poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti, non si colgono i fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, tira fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, tira fuori il male. Perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Quando leggo le cose che disse Gesù, che poi furono riportate a noi nella scrittura, Gesù doveva essere un uomo, guarda, quando camminava sulla terra, di una cosa di stupenda, stare lì a ascoltarlo, hai capito? Ti devi immaginare, se ti immagini, stare lì sotto il timbro della sua voce mentre lui pronuncia queste parole, no? E devi pensare una cosa: lui era già abbastanza noto qui, e quelle parole che lui diceva, secondo me, e le persone che erano intorno a lui, sì, c'erano gli indifferenti, c'erano tutti i tipi, però quelli che Dio aveva fatto un'opera di grazia nel suo cuore, dove pendevano delle sue labbra, ascoltare queste parole per la prima volta doveva essere una cosa, chissà che sentimenti suscitava, che emozione poteva suscitare nel cuore delle persone, perché lui era un maestro per eccellente. Sapeva. Infatti, nell'inizio di capitolo 5 di Matteo, quando lui inizia il sermone sul monte, dice: vedendo le folle, vedendo le persone che venivano a lui, lui si sedette e li discepoli si avvicinavano. Quella parola vedere significava scrutare nel modo di discernere. Quello significa: Gesù scrutava le persone nel modo di discernere e sapeva esattamente ciò che aveva bisogno quella persona lì. E lui proferiva quelle parole adatte per loro, capito? Perché era un buon maestro. Oggi mi voglio concentrare proprio su questo fatto del buon maestro. La settimana scorsa abbiamo visto i quattro verbi, abbiamo visto i verbi di giudicare, di condannare, di perdonare e di dare. No, abbiamo guardato un po' questi elementi lì che Dio ci dà come discepoli, ci dà questo impegno proprio, perché i verbi poi, che sono i verbi?
Parole di azione.
Sono parole di azione, capito? Sono parole di azione. Sono cose che noi dobbiamo svolgere nella vita. Quando Gesù, noi ci appoggiamo a Cristo, ci dà la grazia, poi lui ci dà grazia e ci dà pure cose da fare. E noi molto spesso, questo lo vedo spesso, capito? Dove la gente dice: però io non so cosa fare, non so il mio dono, non so questo. Basta guardare la scrittura un po', con un po' di attenzione, e vedrete che i verbi che Gesù espone sono cose da fare. Io, a me non serve un dono per dire, per non giudicare, hai capito? E quando ci viene facile a giudicare, vero? A giudicare pure secondo come fa il mondo, ci viene della facilità di giudicare, e uno dice: ma io ho il dono di giudicare. O anche di condannare, perché io ho il dono di condannare, capito? Però hai capito, molto spesso siamo bravi a queste cose, e poi ci alleniamo bene a volte nella vita quotidiana. Il terzo è un po' particolare, quel terzo verbo, il perdonare, capito? Il perdonare, quel dono lo abbiamo pochi, abbiamo in pochi quello dono lì, e anche il dono di dare a volte ne abbiamo pochi. Però Gesù ci dà tante da fare e tante da azione da compiere, che non ci dobbiamo mai trovare senza, o come si dice, con le mani in tasca, o le mani, si dice mano in mano, sì, così, che non sapendo cosa fare. Lui ce lo dà. Però guarda qua, in versetto 39 Dice questo, dice 39, dice: poi disse loro anche una parabola. Poi un cieco guidare un altro cieco, non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è da più del suo maestro, ma ogni discepolo è ben preparato e sarà come il suo maestro. Come per dire, vedi, io vi ho insegnato questa cosa, capite? E dice, però ci sono dei maestri che non lo fanno. Vedi, qua dice, può un cieco guidare un altro cieco? E lui sicuramente, guardandosi la folla, guardandosi le persone che erano intorno a lui, chi c'era lì? Vi ricordate chi c'era lì? Chi c'era lì intorno a Gesù a questo momento qui? Ve lo ricordate? Quello abbiamo fatto molto tempo fa. C'erano le persone di tutto intorno, okay? C'erano i farisei, c'erano i suoi discepoli, hai capito? C'erano le persone di ogni rango e di ogni strato di società intorno a lui, che erano venute per vederlo, okay? Per ascoltare le sue parole. Però intorno a lui c'erano pure i farisei, c'erano i sadducei, c'erano gli scribi, c'erano le persone religiose che erano insegnanti, erano loro le persone che insegnavano, erano loro le persone che, diciamo, mettevano davanti al popolo le leggi. Erano talmente pesanti certe cose che poi lui li nomina qui, li dice qui, dice: può un cieco guidare un altro cieco? Badate bene a chi ascoltate, dice qua, sta dicendo il Signore. Un cieco non ti può fare nulla, badate bene a quelli che voi seguite. Badate bene a chi ha ascoltato per fare certe cose o per seguire certi insegnamenti. Badate bene, perché voi, e poi vedi la seconda parte dice, il discepolo non è più del suo maestro, ma in ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Capito? Tu diventi come colui che ascolti. Tu diventi così. Mi ricordo il mio pastore mi disse una volta, disse: Mario, ti troverai persone, capito, intorno a te, capito, che ti imitano e fanno quelli che fai tu. Bada bene a quel che fai, mi disse, perché è una responsabilità, capito? Perché il maestro, quello che insegna, alla fine è lì, tu lo metti lì. Ah, lo fa lui, allora lo posso fare io. Infatti Gesù diceva questo, perché c'erano i farisei lì, i farisei dicevano: fate come vi dico, non fate come faccio, in sostanza, capito? Perché facevano delle cose orrende loro a livello di legge, a livello di comportamento, a livello di, capito? Si guardavano di alto in basso verso le persone. Io sono santo, tu sei un peccatore. Ti ricordi quell'uomo che Gesù guarisce e viene interrogato dalle farisei e sadducei, quelle che erano le persone importanti, e lui dice: guarda, io non so voi che dite, però io so solo una cosa, era cieco, adesso ci vedo. Sai che disse da lui? Dice: chi sei tu a insegnare noi? Noi siamo i seguaci di Mosè. Mosè non era così. Mosè era l'uomo più mite sulla faccia della terra. Non era così Mosè. Noi seguiamo Mosè, tu segui questo Gesù. Come per dire a te, hai capito? Gesù non era un buon insegnante. Ma non è così. Capito? Noi dobbiamo badare bene. È da chi afferriamo, è da chi noi apprendiamo le parole del Signore, perché quello persona, se è cieco non ti può fare niente, capito? Cadremo tutti e due nel fosso. Poi dice: un discepolo non è più del suo maestro, ma ogni discepolo ben preparato, vedi? Il discepolo ben preparato, che cosa significa ben preparato? Un discepolo ben preparato, come questa è la definizione di un discepolo, ok? Di un discepolo. Un discepolo deve essere ben preparato. Come si ben prepara un discepolo?
Ascoltando.
Poi?
Mettendo in pratica.
Poi?
Studiando.
capito? Ce ne sono, eh? Sono tanti verbi qua, eh? Tanti verbi.
Mo vi leggo una cosa. Secondo Timoteo. Secondo Timoteo, questo tratta dei maestri, no? Timoteo era un grande Timoteo. Secondo Timoteo, eccomi qua, secondo Timoteo, vieni qua, Timi, quando mi piace Timoteo, ok? Guarda che dice qua, secondo Timoteo capitolo 2, ok? Capitolo 2, da versetto 1. Ok? Tu dunque, figlio mio, fortificati, così si dice, fortificati, sì, sì. Eh? Nella grazia che è in Cristo Gesù. Anche Paolo era un maestro per eccellenza. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni. Ok, ecco qua. Allora, le cose che Paolo espone, le cose che Paolo mette davanti a Timoteo, metteva davanti anche gli altri discepoli che erano insieme a lui, li metteva delle cose davanti, no? Cose, quali cose? Come vivere una vita che piace a Dio, come afferrare il Signore sempre di più, come consacrarti al Signore, come studiare la scrittura, può darsi qua, eh? Le cose che hai udite da me in presenza di molte testimoni, perché anche questa cosa qui è importante, vedi, Gesù in capitolo 6 cosa faceva? Insegnava in pubblico, hai capito? Insegnava in pubblico. A un certo punto l'apostolo Pietro dice: guarda, queste cose che noi seguiamo non sono state fatte in un angolo, non sono state fatte di nascosto, tutte le insegnamenti, anche Gesù stesso al Sinedrio, quando lo vede, quando è davanti a Caiafa, a Anna, dice: guarda, perché non chiede a loro? Io sposto sempre pubblicamente le mie insegnamenti. Perciò qua Gesù mette in guardia in queste due parabole brevi qua, mette in guardia le persone di ascoltare bene, vedi? E lui dice, qua dice, anche Paolo la stessa cosa, dice: le cose che hai udito in presenza di molti testimoni, capito? Non era una cosa fatta così. Quando ci sono questi tipi di insegnamenti, sai che significa quello? Bisbigliare, capito? Sempre una cosa, sempre, che non si può dire pubblicamente la cosa. E quando una cosa non può essere detta pubblicamente, stai attento a quelli che ti entrano negli orecchie. Se una cosa non può essere detta pubblicamente, allora non vale la pena ascoltarla. Boh, non mi fraintendete qua, eh? Sono certe cose che noi diciamo che sono private, però non si tratta di insegnamento, queste sono cose nostre, capito? Uno vuole condividere un peso, vuole condividere qualcosa del cuore, per carità, ok? Però qua si tratta di insegnamento, questa è una cosa pubblica che qua dice, sta dicendo Paolo, che l'andremo a vedere, vedi? Le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni. Primo passo, questo è già il secondo passo. Paolo stesso ha ricevuto, in capitolo 15 di Primo Corinzi, Paolo dice: quelli che io ho ricevuto, io quelli vi ho trasmesso. Allora già Paolo ha ricevuto, primo passo, Paolo ha ricevuto un insegnamento da qualcuno, ok? Sia da Gesù Cristo stesso, ma anche dagli altri discepoli. Ricorda sempre. Allora, sappiamo che lo Spirito Santo, ora ti faccio una domanda così, chi ha portato l'apostolo Paolo alla luce? Chi l'ha portato? Chi ha manifestato l'apostolo Paolo alla Chiesa?
Gesù stesso.
No. Pensaci bene. Anania l'ha tolta la cosa e l'ha battezzato, ok? Anania l'ha tolta, sono cascate le scaglie dagli occhi quando dice: Paolo, dicevi il tuo, eh? Però chi ha portato Paolo, alla luce della Chiesa? Barnaba. Ti ricordi? Ti ricordi? Barnaba a Antiocca, Antiocca riceve il Vangelo. Antiocca si diventa fervore, c'è un fervore in Antiocca e gli apostoli mandano Barnaba, perché Barnaba era un uomo pieno di grazia. Barnaba va lì, vede la cosa com'è, sono tanti greci, tanti gentili, e che cosa le viene in mente? Saul di Tarso, Saul di Tarso, andate a cercare. E non ci ha messo poca, se tu fai il calcolo là, poi per fare 40 km, già l'abbiamo detto questo, per fare 40 km a piedi ce ne voleva, lui era qualche centinaio di chilometri andare da Antiochia a Tarso, hai capito? Ci ha voluto, e lui meticolosamente è andato a cercarlo e se l'ha riportata a Antiochia. E che ha fatto il Barnaba secondo te? Non l'ha parlato? Non ci sono parlati? Non ha fatto qualche condivisione con l'apostolo? Ha ricevuto pure dall'apostolo Barnaba, capito? Paolo, facendo questo. Allora Paolo è stato capace di ricevere l'insegnamento, è stato capace di essere insegnato, è stato portato, e mo Paolo, facendo quel passo lì, parla a Timoteo, e con Timoteo dice: le cose che hai udite in presenza da me, in presenza di molti testimoni. Poi dice una cosa, questo è il secondo passo, no? Paolo riceve, Paolo trasmette a Timoteo, e che cosa dice a Timoteo adesso? A Timoteo lo dice questo, dice: le cose che hai udite in presenza da me, in molti, dice, affidali. Che significa affidali?
Consegnala.
A chi? A sciarlatani? A persone che sono così, che hanno il dono dei chiacchieri? No, guarda che dice, questa è una cosa troppo bella. Guarda, dice, affidali ai uomini fedeli. Fedeli, l'insegnante, la persona che insegna deve essere fedele. La persona che riceve la parola di Dio la deve ricevere fedalmente, così com'è.
Oggi vi faccio girare un po' la Bibbia, ok? Ok. Ok. Geremia capitolo 23. Ecco qua. Oh, questo è un po' particolare, ok? Questo è un po' particolare, capitolo 23 di Geremia è un po' particolare. Questa Geremia, l'uomo di Dio, l'insegnante di Dio, il profeta di Dio, come lo vuoi chiamare? Chiamiamolo il profeta. Dice, porta un insegnamento qua alle persone che dovrebbero fare meglio, ok? Vedi, già all'inizio di 23, l'inizio di capitolo 23 dice questo: guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del pascolo, dice il Signore. Guai al pastore, guai all'insegnante, guai al dottore. Perciò così parla il Signore, Dio di Israele, riguarda ai pastori che pascolano il mio popolo: voi avete disperso le mie pelle, le avete schiacciate e non avete avuto cura. Ecco, io vi ponerò per la malvagità del vostro azione, dice il Signore. Vedi, queste erano malvagi, erano persone che non facevano. Ma guarda che dice qua, andando avanti, versetto 19, dice: ecco, la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta scroscia sul capo degli empi, l'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito e compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni li capirete appieno. Io non ho mandato questi profeti e essi corrono, io non ho parlato a loro e essi profetizzano. Se avessero assistito il mio consiglio, avrebbero fatto delle mie parole, avessero udito le mie parole al mio popolo. Li avrebbero distolte dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano. Potrebbe uno nascondersi in un luogo occulto in modo che non lo veda, dice il Signore. Io non riempio forse il cielo e la terra, dice il Signore. Io udite ciò che dicono i profeti, quelli che insegnano e che profetizzano menzogne nel nome mio, dicendo: ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti dell'inganno del loro cuore? Pensano forse di far dimenticare il mio nome al mio popolo? Con i sogni si raccontano l'uno all'altro come i loro padri dimenticarono il mio nome di Baal. Ok? Vedi, Dio qua condanna il falso insegnante, Dio lo condanna, i priori. Non c'è posto per lui. E qua l'Apostolo Paolo dice la stessa cosa, dice: uomini fedeli, persone che stanno nel consiglio dell'Eterno per poi fare che cosa? Allora, Paolo ha ricevuto, Paolo trasmette a Timoteo, Timoteo adesso che deve fare? Trasmette anche lui, deve insegnare anche lui ad uomini fedeli. E che devono fare questi uomini fedeli? Che siano capaci di insegnarli anche agli altri. Vede la progressione? Questa è la cosa che noi dobbiamo veramente tenere al cuore. Uomini fedeli che riescono a insegnare. E che cosa devono insegnare? Devono insegnare le vie del Signore al popolo di Dio. Le vie di Dio, la grazia di Dio, la persona di Cristo. Tutto ciò che Dio ci ha lasciato nella Scrittura, piano piano deve essere esposto, deve essere insegnato e deve essere, diciamo, digerito per poi essere, diventare parte della nostra vita quotidiana. Ok? E dice una cosa bella qui, che Gesù l'ha detto all'inizio questo del sermone sul monte, dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Ok? Quando uno fa queste cose soffre perché ti trova la gente che ti vengono contro, ti trova la gente che sono in disaccordo, ti trova la gente che ti punzigliano, capito? Tu soffri. Quando segui gli insegnamenti del Signore, tu soffrirai. Lo puoi prendere per scontato. Non vai molti giorni che tu soffrirai. Ti troverai delle persone che ti contraddicono, ti troverai delle persone che bisbigliano, ti troverai delle cose che la Scrittura ci avverte che pensano di fare un servizio a Dio quando a te ti ammazzano. Capito? Questa è la, diciamo, a volte la fine di un profeta, di un insegnante fedele che ti porta, ti espone la parola in pubblico. Non dietro le quinte. Cioè, le cose dietro le quinte molto spesso sono cose fatte al buio. Hai capito? E cose fatte al buio prima o poi verranno alla luce e svergogna. Questo è l'insegnamento. Questo è quello che Gesù, capito? Lui dice: segui, attenta a chi ti insegna, attente. Non abboccare a qualsiasi cosa. Infatti, a un certo punto, poi l'abbiamo letto oggi, no? A un certo punto che fa? Il Signore dice, lo dice molto bello in Matteo questo, Matteo lo tratta bene, e dice questo, in capitolo 7 di Matteo, dice questo, dice, capitolo 7, versetto 15, inizia così: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono i lupi rapaci. Li riconoscete dai loro frutti, come ci abbiamo pure letto prima, no? Matteo è un po' più esplicativo qui. Si raccoglie forse l'uva dagli spini, figa dai rovi? Così ogni albero è buono, fa frutti buoni. L'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono può far frutti cattivi, né l'albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Vi riconoscerete dunque dei loro frutti. E poi lui va avanti così, guarda, dice in versetto 21, dice che noi l'abbiamo letto, lo leggeremo poi, dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzate nel nome tuo, e in nome tuo cacciate demoni, fatti in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: ma che brutta. Questo è un versetto che guarda, mi trafigge. Io non l'ho mai conosciuto. Allontanatevi da me, malfattori. Non l'ho mai conosciuto. Questo va a pari passi con l'altro versetto in Genesi, quando Dio dice di Adamo, dice: è Dio schiaccia l'uomo dal giardino. Quello, un versetto tristissimo. Dio schiaccia l'uomo dal giardino. Lo caccia, proprio. Lo mette fuori, lo mette alla porta. Stessa cosa qui, Io non l'ho mai conosciuto. Però vedi qua l'insegnante, vedi, sono falsi profeti, sono lì in veste da pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Qua, non chiunque dice, oggi l'abbiamo, basta andare sulla rete, capito? E vedrai tanti di quelli, sono charlatani. Sono scerlatani, non so come altro chiamare. Vede, è questa l'abuso proprio di quelli quattro verbi, le prime due specialmente, non giudicate, non condannate, viene usato pure contro di noi, quando tu devi discernere certe cose, a vedere le cose per come sono, ok? Tipo queste cose qua, io devo discernere se quello è buono, ok? Devi discernere bene se quello mi sta insegnando veramente secondo la parola di Dio. E se non è così, ci deve andare pure pesante a volte. Perché quelli che succede oggi, con gli insegnamenti che abbiamo, proprio a livello informativo oggi, è una cosa inaudita, mai prima. Però ci sono degli insegnamenti veramente che ti lasciano, a me mi lasciano perplesso. Allora, perciò, come dice qua il Signore, badiamo bene, guardatevi dai falsi profeti, bada bene chi è, da chi afferriamo i nostri insegnamenti, da chi afferriamo le nostre cose. Perciò è talmente importante la Chiesa locale, è importante. Sai perché è importante la Chiesa locale? Perché la Chiesa locale si vive insieme. Si vive insieme, si conosce la vita della persona, si conosce come vive, si conosce come pensa, si conosce quello che dice, si abbina a quello che fa, si conosce. E se non è così, che non si abbina a quello che fa, capite? Viene ripreso dallo Spirito Santo, perché come ci dice il salmista, in mezzo all'assemblea viene rivelato la malvagità, in mezzo all'assemblea. La Chiesa locale è importante per discernere, per distinguere gli insegnamenti buoni da quelli cattivi. Come dicevo, oggi è facile, non vado in chiesa, me lo sento via streaming. Va bene, sei malato, non puoi uscire, bene. Cioè, sono contento che ci sono questi servizi, però se stai bene,
Non andare su streaming, non ci abituiamo allo Zoom, non ci abituiamo alle cose tecnologiche, hai capito? Non che non sono buone, però noi abbiamo bisogno di presenza, hai capito? Che ci aiuta con il discernimento, ci aiuta a conoscerci uno all'altro, da dentro a fuori, perché è facile. Guarda, se noi la chiesa locale la trattiamo solo come una cosa, ci venga la domenica, capito? Mi sto seduto qua e poi dopo un'oretta me ne vado e poi a qui non ci penso più. Quando va allora è come un circolo, capito? Ci incontriamo, il circolo che fanno? Allora almeno si incontrano, si bevono una birra, si fanno due risate, capito? Giocano una partita a carte e poi si vanno a casa. A volte si vede, a volte non si vede. Però quando sono lì sono tutto contento. Dobbiamo fare così? No. L'insegnamento del Signore dice è proprio nell'assemblea dove noi cresciamo, in pubblico, vedi, in pubblico. Viene insegnate le vie di Dio, viene insegnata la santità, viene insegnata come fare con la lingua, viene insegnato come fare con gli orecchi, viene insegnata la gloria di Dio, viene insegnata la persona di Cristo. Tutto qua, tutto nella chiesa locale. Capito? Tutto nella chiesa locale. E ci dobbiamo tenere alla chiesa locale. Questo è il nostro corpo, la nostra famiglia. Perciò quando Gesù qua dice queste cose, le dice ai suoi discepoli, quelli che erano intimi con lui, quelli che già lui iniziavano a seguire, hai capito? Attenda a chi ascolti, attenda a chi ascolti. Ok, aspetta un po'. 32. Salmo 32, versetto 6, dice questo. Salmo 32, versetto 6. E leggo fino a ora. Perciò ogni uomo pio ti invochi, mentre puoi essere trovato, e qualora straripano le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. E poi dice una cosa bella. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Guarda mo, questo è Dio che parla a noi, ok? Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Come lo fa? Come lo fa? Come fa questo Dio? Come lo fa questo Dio? Pensateci bene. Come fa questa cosa? Come si avvera? Come si avvera? Vedi, io ti istruirò, ti insegnerò la via per il quale devi camminare. Come lo fa? Ah, attraverso questo. Hai capito? È attraverso gli uomini fedeli che te la espongono. Hai capito? Perché questo non è solo per il cervello, questo è per la vita pratica, ti istruirò e ti fa vedere la via che devi camminare. Capito? Un altro salmo che è bello in questo riguardo qui è Salmo 25. Salmo 25, hai capito? È proprio una cosa, è stupenda per come Dio ci parla. Questo vale la pena leggerlo tutto, però te ne leggo solo alcuni versetti. Da versetto 6, sempre qua, dice questo, dice: ricordati, oh Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterno. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù. Non ti ricordare di quelle che era, infatti lui non si ricorda poi, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà. Ma come ti insegnerà il peccato? Come insegna a noi? Come? Perché noi siamo questi, eh? Dio insegnerà, hai capito? La via ai peccatori, guiderà gli uomini per la giustizia, insegnerà gli uomini la sua via. Come lo fa?
di nuovo con questo, con persone che lui si prepara il loro cuore per fare. E dove lo fa?
Qua. Lo fa qua.
Perciò Gesù dice: attendaci, ascolti. Se è cieco che non porta questo, che non porta questo insegnamento, capite? Paolo lo dice: se c'è uno che viene e non porta questo insegnamento che è stato pronunciato nella scrittura a noi, non lo porta, che non eleva Gesù Cristo, non pensa mai alla Chiesa locale, non parla della santità. Non... Attente, 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 attente. A questa perché? Allora, io ho finito, ok? Ho finito. Non vi tengo troppo, ok? L'ultimo versetto qua, capitolo 6, sempre capitolo 6, oggi abbiamo girato, Luca, sempre Luca, sempre Luca, ok? Ok? Sempre Luca, capitolo 6, guarda mo, allora, questo ci porta a una cosa, tutte queste cose poi, tutte queste cose, la cosa che Gesù fa qui, perché è Gesù che lo fa poi, mette tutte queste cose, e mette in risalto, è l'ultimo versetto che abbiamo letto, che è versetto 45, l'uomo buono, dal tesoro buono del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male. Ok, vedi, perché quelli che noi abbiamo afferrato, quelle poi c'è, quelle c'è nel mondo del computer, dice mondizia dentra, mondizia esce. Capito? Se tu programmi il computer con mondizia, allora se uno ha la tendenza di andarsi a vedere delle siti un po' inconscio, hai capito? E si riempie tutta la memoria di quelle cose lì, tu quando accendi quel computer, invece di trovare delle cose buone, trovi delle porcherie, ok? Se invece tu riempi il computer di cose buone, della scrittura, di parole belle, tu vai a aprire quel computer e trovi delle cose che ti benedicono. La stessa cosa è il nostro cuore. Se nel mio cuore faccio entrare, capito? Cose che sono malvagie, cose che non edificano il corpo di Cristo, che non edifica, capito? Attraverso l'insegnamento il corpo di Cristo, non edifica la mia vita, non edifica la mia famiglia. Sì, permetto che queste cose mi vengano dentro e li serve nel mio cuore, quelli sono là. E basta poi un attimino scuotere il vaso, ti tocco qualcuno e esce quella roba lì. Esce quella roba lì, non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché la bontà che io ho, quella esce da qui, o in azione, a qua, però la cosa che mette in evidenza qui è questo, perché dall'abbondanza del cuore parla la tua bocca. Quelle che noi impariamo dal nostro insegnante, quelle che noi impariamo da quelli che abbiamo davanti, che ci sta proferendo delle cose, capito? Poi alla fine, se sono cose negative e vanno nel mio cuore, quella cosa lì esce da qua. Questa è la, diciamo, la... di tutto, da 37 fino a 45, la fine è questo, perché è come io poi preferisco le parole. Chi mi esce da me? Cosa hai imparato? Che cosa ho imparato io? Cosa ha riempito il mio cuore? Chi c'è qui? Questo lo sai tu, questo lo sappiamo noi personalmente, e questo ti posso dire, se ancora in me, capito? Quando io parlo c'è maledizione, c'è parole amare, parole infuocate, parole di rabbia, parole di mancanza di controllo, parole che non edificano, però che demoliscono, allora io devo veramente andare e invocare il Signore, perché solo la grazia di Gesù Cristo, solo Lui, solo la Sua persona e la Sua grazia può aiutarci a svuotare tutto quello che c'è lì e rimetterci il buon tesoro. E dove, quando io penso a qualcuno o penso a qualcosa, non c'è maledizione, non c'è critica, non c'è condanna.
ma ci sono parole che di edificazione, sono parole che vogliono costruire, sono parole che vogliono portare grazia nella vita della persona. Questo è Dio, questo vuole Dio. Questo vuole insegnarci attraverso la scrittura, il Signore, attraverso coloro che vengono qui. La prima cosa è esaltare Cristo, esaltare la sua persona, dopodiché riempire il nostro cuore di ciò che Gesù è, di ciò che Gesù insegna, di ciò che Gesù ha da dirci attraverso la scrittura, attraverso i fratelli che ci mandano. Questa chiaramente, se noi ci mettiamo davanti a questo specchio così, ci troviamo mancando, ci troviamo a volte che ascoltiamo delle cose che potasse non dobbiamo, diciamo delle cose che non dobbiamo. Perciò c'è Gesù Cristo, perciò abbiamo Lui, perciò c'è la croce, perciò c'è grazia, perché da soli non ce la facciamo, perché la nostra tendenza, anche se vogliamo pensare che siamo iperspirituali, la nostra tendenza è di ascoltare per il mio piacimento, per gratificare me stesso, non per crescere nelle sue vie. Perciò abbiamo bisogno che Gesù ci dà grazia, mi deve appellare alla croce, dice: Signore, io questa cosa qui di imparare da persone così, di imparare dalla tua scrittura, da imparare e essere, Signore, come tu vuoi, non ce la faccio. Mi appella a te. Con la tua grazia, Signore, opera nel mio cuore. Rendimi capace di ascoltare, rendimi capace di, attraverso la grazia, di glorificarti, di onorarti, di starti vicino. Gloria a Dio. Preghiamo un attimo. Caro Signore, ti ringraziamo per il tuo insegnamento, Signore. Tu sei buono, come a te non c'è nessuno. Ti amiamo, Signore. Donaci davvero di discernere, Signore, e di stare attenti a ciò che facciamo entrare, Signore, nel nostro udito, nelle nostre cose che vediamo, quelle che permettiamo, Signore, di alloggiare nel nostro cuore. È così facile, Gesù. Di essere disattente, di rilassare, Signore, di rilassare la nostra vigilanza. Donaci grazia, Signore Gesù, noi ci appelliamo a te, con la nostra forza non ce la facciamo, noi non riusciamo a essere quel discepolo ben preparato se tu non intervieni nella nostra vita. Non siamo forti abbastanza, Signore, da soli. Non ce la facciamo da soli, abbiamo bisogno di te, più che mai abbiamo bisogno di te. Svegliaci, Signore, togli via da noi quell'indipendenza, quel voler far da solo, quella mancanza, Signore, di umiltà. Quella mancanza, Signore, di essere capace di imparare. Buono sei, Signore, sei buono, pieno di misericordia, che non ci lasci, Signore, nella nostra condizione, ma ci dai la via di uscita. Ci dai grazia, Signore, per abbandonare queste cose e per abbracciare, Signore, quelle che tu ci stai dicendo. Grazie per la tua parola, che è buona, è buona per noi, è il nostro respiro, è la nostra bussola, Signore, in un mare tempestuoso. Grazie. Benedici il nostro insieme ancora. Far sì, Signore, che possiamo, Signore, veramente godere della Tua comunione e godere della comunione uno dell'altro, Signore. Accresce, Signore, in noi questo legame, questo amore intenso, Signore, che solo Tu, Signore, puoi innestare in ognuno di noi. Grazie. Grazie. Grazie per i miei fratelli. Accompagnaci, Signore, questa domenica e far sì che il nostro pensiero possa essere sempre, durante il giorno di oggi, rivolto a Te e alle Tue vie. Amen. Amen. Dio è buono.
Grazie di averci seguito. E ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Non dimenticare di seguirci su Facebook e Spotify per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi episodi. Dio ti benedica!